La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Eccoci qui alle 8 passate da 4 minuti, buongiorno da Chiara Brilli, dalla redazione con voi fino alle 9.30 per l'informazione locale, i suoi contenuti, approfondimenti, aggiornamenti anche sui nostri canali cross mediali. Subito un saluto a Matteo Rossi dall'AMMA per le previsioni del tempo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Settimana in cui davvero le previsioni vanno declinate di giorno in giorno, rimodulate di giorno in giorno, non so se sbaglio, Rossi.
Sì, è un tempo molto variabile, instabile, non cambia molto oggi rispetto a ieri, c'è la possibilità di qualche fenomeno nel pomeriggio sulla dorsale appenninica, sull'Aretino in particolare. Si tratta di fenomeni molto isolati in realtà, quindi anche di breve durata, però saranno possibili durante le ore centrali della giornata. Le temperature rimangono stazionarie intorno ai 24-26 gradi di valore massimo. Domani il tempo è leggero peggioramento, in mattinata potremo avere qualche pioggia sulle zone settentrionali e poi nel pomeriggio ancora qualche fenomeno sparso. Comunque si tratta appunto di fenomeni piuttosto brevi e anche piuttosto sparsi, ecco, non dappertutto pioverà nella giornata di domani. Sulla costa va decisamente meglio, dove il tempo sarà poco nuvoloso. Per il fine settimana, tutto sommato, buone notizie per la giornata di sabato. Domenica è tutta da vedere, meglio aggiornarci domani, sembra ancora instabile con possibilità di temporali, ecco.
E va bene, intanto qualche informazione in più l'abbiamo avuta anche per il weekend, ma approfondimento del venerdì immancabile con il LAMMA. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Adesso breve pausa e poi torniamo con voi.
Algeria, un viaggio esclusivo fra deserto, oasi e storia millenaria. È il nuovo viaggio del Controradio Club.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 14 al 24 ottobre, in compagnia di Raffaele Palumbo. Posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Sei deluso dalla politica? Anche noi. Non rottamare il tuo voto. Scegli Anima Firenze 2030 e al comune scrivi Fittante. Saremo la tua sentinella nelle istituzioni. Più sicurezza, tolleranza zero. Restituiamo le cascine alla città. Più cultura e un nuovo piano casa. Scopri di più su animafirenze2030.it. L'8 e il 9 giugno scrivi Fittante e scegli la lista civica Anima Firenze 2030 con Funaro sindaca.
Firenze è anche nostra!
Per una Firenze rassicurante, vota Giovanni Fittante.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante. Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giancarlo Coccheri.
Sono Dimitri Palagi. Per garantire il diritto alla salute e contrastare le liste d'attesa, per garantire il diritto alla mobilità e superare la decisione scellerata di privatizzare ATAF, per garantire il diritto alla sicurezza attraverso la presenza sul territorio e la prevenzione sociale, abbiamo presentato oltre 2300 atti in Palazzo Vecchio e garantito una presenza in città ovunque ci fosse bisogno. Per questo, per una giustizia climatica giusta e per la dignità del lavoro, vi chiediamo di votare una delle nostre due liste, Sinistra Progetto Comune o Firenze Ambientalista e Solidale, per Dimitri Palagi sindaco.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giancarlo Coccheri.
Alle prossime elezioni comunali a Firenze c'è una sola grossa novità ed è Firenze Democratica. Io sono Cecilia Del Re e mi candido come sindaca per portare aria fresca alla nostra città, perché non sono le idee che paralizzano le città, sono le persone. L'8 e il 9 giugno barrate il simbolo di Firenze Democratica. Insieme costruiremo una città davvero democratica, partecipata e per tutte e tutti.
Messaggio elettorale autogestito, committente responsabile Annalisa Ristori.
Contro Radio.
Alle 8 e 9 minuti, è inutile girarci intorno, diamo subito conto, lo facciamo dai giornali ma anche dalla nostra homepage controradio.it, dell'esito di ieri di Conference League. La maledizione continua, il titolo dal Corriere. Atene amara, un'altra beffa, La Repubblica così fa male, apre con foto notizia La Nazione. Ci colleghiamo con Andrea Montigiani di TIF, buongiorno Andrea.
Buongiorno Chiara, buongiorno, anche se di buongiorno oggi a Firenze è difficile parlare, ecco.
Allora, con te abbiamo seguito il pre-partita con tutti i risvolti, non solo sportivi, soprattutto di tifoserie, il contesto greco, ma anche i risvolti sociali, il versante della sicurezza. C'è stata una attesa e una partecipazione altissima e anche un sistema di sicurezza molto importante, ma veniamo al resoconto innanzitutto calcistico e poi l'ulteriore valutazione. Andrea.
Sì, il contenuto calcistico vede una Fiorentina perdere la seconda finale di Conference League per il secondo anno consecutivo, una competizione che insomma per cui si è qualificata anche alla fine di questo campionato e che giocherà anche l'anno prossimo, alla fine di un ciclo, quello di Vincenzo Italiano, che è arrivato al suo terzo anno alla Fiorentina con dei ragazzi che 8-11esimi hanno giocato sia l'anno scorso che questa finale, quindi sia la finale dell'anno scorso che questa finale. Quindi dispiace, sicuramente c'è dispiacere. La Fiorentina perde una finale non nei 90 minuti, non al termine o quasi al termine dei 90 minuti, come era successo l'anno scorso, ma a pochi minuti dalla fine dei supplementari, al 116esimo. Simbolo forse anche di una tensione che si è palpabile per tutta la partita e che si è poi dimostrata tale. Si è sciolta, diciamo, negli ultimi minuti. È stata una partita tesa perché è stata una partita molto, molto blindata.
Abbiamo visto anche, c'erano notizie flash di forze dell'ordine antisommossa che sono andate anche negli spalti, anche tra la tifoseria viola, se non sbaglio, tra il primo e il secondo tempo.
Sì, ci sono stati un po' di tafferugli fra il primo e il secondo tempo, un po' all'inizio della partita e, come dicevi giustamente, tra il primo e il secondo tempo insomma, diciamo, dissipare eventuali problematiche date appunto dai tifosi della Fiorentina, dai 10.000 appunto accorsi di Firenze. Nonostante questo, comunque la sicurezza, diciamo che il sistema della sicurezza greco ha retto, anche perché, come dicevamo, c'erano dei controlli ad anello, fino a 5 anelli di controlli per chi entrava allo stadio all'Opa Parena di Atene, e devo dire che appunto da quel punto di vista è arretto. Poi da valutare quello che poi come i festeggiamenti dell'Olympiakos durante la notte, che anche quelli avranno dovuto avere maggiore attenzione, ecco, per tutta la città.
E invece il silenzio è calato, no? Su Firenze si è sentito questo silenzio, che in realtà poteva tradursi in ben altro, dai tanti maxi schermi che erano stati allestiti. Tu hai seguito anche per TIF, poi ci saranno risvolte anche sui nostri canali social e sui canali video di TIS Florence, la partita appunto dalla città.
Sì, io ho seguito la partita dall'Artemio Franchi, dove erano stati disposti 5 maxi schermi e dove c'erano più di 30.000 tifosi ad assistere a vedere la partita della Fiorentina, ed è indubbiamente calato un silenzio con un velo di tristezza, di dispiacere, di veramente di un peccato, perché quest'anno credo anche per i giocatori, insomma, che si sono rigiocati la seconda finale di fila, perderla è stato veramente doloroso, anche perché era appunto, veniva al termine di un ciclo quello di Vincenzo Italiano e di qualcosa che verrà inevitabilmente rifondato il prossimo anno. Penso anche alla scomparsa di Varone, e poteva essere appunto l'occasione per, come dire, ricordarlo vincendo questo titolo europeo. Non è successo, cambierà qualcosa il prossimo anno sicuramente, ma questo insomma lo vedremo poi.
Eh sì, poi ci sono tutte le valutazioni del caso dal punto di vista dell'equilibrio anche sportivo in prospettiva. Il Franchi ancora ammutolito, poi la cronaca allo stadio dal Corriere. Naturalmente le analisi non mancheranno sui tanti versanti, però grazie a Andrea Montigiani per questa finestra sulla cronaca. Grazie, buona giornata e buon lavoro alla redazione di TIF.
Grazie a te Chiara, buona giornata e buon lavoro. Beats.
8 e 15 minuti, grazie a Mirko Roppolo dalla regia, dall'altra parte del vetro, che ci dà la carica per sostenere anche sul versante musicale questa mattinata sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali. Naturalmente, come sapete, noi non è che ci occupiamo spesso di Fiorentina, soprattutto dal punto di vista sportivo, ma quando ci sono eventi di questo tipo che hanno un fortissimo risvolto anche sociale, cittadino, di attesa, di partecipazione, non possiamo sottrarci, e così anche grazie alla collaborazione di TIF vi diamo conto, ma anche sulle nostre sui nostri versanti, sulle nostre sponde social e sul nostro sito controradio.it. Si parlava di sicurezza in una chiave appunto di gestione della partecipazione ad Atene per quanto riguardava appunto la finale di conference. Si parla invece di sicurezza in tutt'altra chiave nell'incontro promosso per sabato prossimo, si terrà in Santo Spirito dalle 15, coordinamenti comitati di sicurezza per Firenze invitano i candidati a sindaco per Palazzo Vecchio. Noi salutiamo il coordinatore dei comitati, Simone Gianfaldoni, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, ci siamo sentiti spesso in questi mesi in cui la sicurezza è stata cronaca, ma anche politica, mobilitazione, manifestazioni, delle cose sono cambiate, dobbiamo dirlo, dal punto di vista, poi ce lo confermerete anche voi, dal punto di vista delle spaccate, della presenza di ulteriori vigilantes, rinnovati appelli verso il governo per le forze dell'ordine da mandare sul nostro territorio, ma cosa chiederete ai candidati? Ci sarà un documento che sarà anche al centro del confronto con i vari esponenti, sì, delle aree che si contendono la corsa Palazzo Vecchio.
Sì, intanto buongiorno a tutti. Allora, saranno presenti ovviamente tutti i 10 candidati a sindaco per la nostra città. Chiederemo, sono 3-4 punti che abbiamo, uno specialmente è nuovo, un po' rinnovato, che noi ci siamo molto, i cittadini, i comitati e quant'altro tengano a ribadire. Ultimamente si è perso un po' la collaborazione con i cittadini da parte delle istituzioni, da parte tutte, dalla prefettura fino al sindaco. Praticamente siamo poco ascoltati, ultimamente siamo stati poco ascoltati, un po' lasciate a se stesse le segnalazioni, molte vengono ancora tralasciate, non processate. Ecco, questo ci dispiace molto e bisogna riprendere il filo proprio della collaborazione, della forte collaborazione che il cittadino contraddistingue con l'istituzione. Secondo noi è una cosa basilare.
Vi siete sentiti soli nonostante le tante mobilitazioni, gli allarmi, gli appelli che avete rivolto?
Sì, perché risposte ne abbiamo trovate poche, poi in sostanza e in pratica, perché anche poi sul campo continuiamo a vedere poco, cioè non c'è da parte di tutti, sia da parte delle forze dell'ordine, sia da parte del comune, a parte adesso il momento un po' particolare, ma bisogna fare di più, e noi chiederemo questo, chiederemo anche cosa vorranno fare loro dei loro programmi, ad ognuno dei candidati. Perché proprio, insomma, qualcosa va un po' tutti date una svolta veramente a questa situazione della sicurezza, anche se è vero che almeno sembra le spaccate siano calate, un po' calate in città, continua le spaccate dei vetri.
Si sono anche un po' spostate a livello a livello urbano, abbiamo avuto segnalazioni su rifredi anche, però diciamo, Gianfaldoni, tra la militarizzazione, no, e la invece vivibilità, rendere vive le aree per renderle più sicure, che sono un po' i due poli su cui poi si sposta l'asse delle proposte elettorali. Secondo voi quale sarebbe un equilibrio da raggiungere?
Bisogna mettere un po' insieme tutte e due, rafforzare sia la vivibilità nei quartieri, in tutte le piazze, in tutte le zone, che molto spesso sono diciamo specialmente sono lasciate a se stesse e poi insomma e sono prede del degrado, e il degrado porta insicurezza, ecco, e più però ci vuole anche qualche controllo più mirato, no? Non vediamo più un pattuglione, cioè qualche, cioè come dire, il segno dello Stato ci deve essere, poi ci deve essere anche più attenzione anche nei nostri quartieri da parte anche di noi cittadini, cioè riappropriarsi, cercare di fare qualcosa sempre in più per vivere le nostre zone, cercare di allontanare al limite il possibile i malintenzionati, perché questa criminalità sta aumentando veramente, insomma è sotto l'occhio di tutti i giorni.
C'è anche uno svuotamento di carattere commerciale e residenziale, no? Che ha portato a rendere certe aree più insicure. Se c'è un bisogno, un allarme durante una determinata fascia oraria rispetto a un episodio di criminalità in un contesto, penso a Porta al Prato, penso forse anche a Saiacopino, la situazione è molto più critica rispetto ad altre zone come Santo Spirito, che essendo critica da un punto di vista di cronaca come raccontiamo, però è ancora vissuta, diciamo, è ancora un contesto in cui forse non ci si sente soli la notte.
Sì, ma il Santo Spirito mai cioè proprio la movida, no? Da parte della movida proprio locale, la vivibilità dei giovani, è ovvio che bisognerà magari, ecco, attenzionarla, che venga fatta in modo più consapevole e nel rispetto di tutti, sia residenti sia anche delle cose d'intorno. E negli altri rioni l'ha citato Rifredo, ha citato Saiacopino, bisogna mettere ulteriormente attenzione, perché lasciando scoperte, diciamo, le zone, cioè questi vandali, criminalità aumenta. Poi ecco, sta cambiando anche la. I vecchi, i nostri anziani stanno ormai scomparendo per ovvia natura, ma e poi dopo però non vengano le case, le abitazioni, vengano prese parecchi da stranieri, cioè sta cambiando la generazione e questo porta un po' a cambiare un po' anche lo stile la sera, specialmente la sera, la notte, di vivere, c'è sempre meno italiani, c'è sempre meno ragazzi. Questo è forse da attenzionare e riprendere un po' in mano. Ecco.
Le chiedo un'ultima considerazione: l'ingresso è aperto a tutti alle 15, sala capitolare della Basilica di Piazza Santo Spirito. Da più parti si è parlato e si è riproposto il vigile di quartiere. Come lo valutate?
Ma guardi, il vice guardiano secondo noi era una buona, perché era già stata fatta, se non mi sbaglio, sì, se non erro, nel 2019, e io personalmente e noi del Comitato Cittadini Attivista di Jacopino eravamo entusiasti, cioè lo viviamo come una bella cosa, ti mettevi a proprio come un amico che giravano, è durato poco quell'esperienza, ma riuscivi a parlare, avere una comunicazione, anche commercianti con loro, noi cittadini con loro, cioè era una cosa, venivamo a fare le segnalazioni, secondo noi è una cosa magari, ecco, sicuramente molto valida da ripetere, però ecco, magari attenzionare alla formula, potrebbe essere diversa, cioè prima loro dicevano, ecco, non siamo in questo punto della piazza, non ci si può spostare di 100 metri, bisogna chiamare la centrale operativa, ecco. Questo magari è un errore, magari che si potrebbe evitare, cioè che si potessero spostare in più vie del quartiere, perché insomma è vero che due persone, una pattuglia a piedi che gira nel quartiere, specialmente quello di Saiacopino, è vastissimo.
Sì, altrimenti da una sponda d'aiuto può essere una beffa, poi il cittadino può sentirsi preso in giro due volte. Veramente un flash, diceva, altri due o tre punti all'interno di questo documento del coordinamento, ce ne citi un altro?
Di cercare di fare, da tante parti le forze dell'ordine ci dicono che non sono più in grado, ma lo vediamo da noi per il lavoro che fanno e li ringraziamo, le forze dell'ordine, ma quando arrestano purtroppo soggetto malintenzionato che delinque con cose, anche fatti gravi magari e ripetuti, e bisognerà cercare di porre anche un rimedio possibile. A parte la Cartabia, la normativa Cartabia ha peggiorato completamente tutto, dando solamente facoltà ai cittadini a dire a querela, se no il reato non si fa, cioè, è come se non ci fosse successo niente. E questo porta anche a denunciare meno, perché i cittadini, non sbagliamoci, stanno denunciando veramente meno, e questo poi si riflette nei dati e poi riportano le varie istituzioni. Ma secondo noi, come tanti, bisogna trovare anche una sorta in Toscana di fare un CPL, sempre nella legalità, trovando una soluzione molto umana e trasparente per un attimino mettere questi soggetti più pericolosi, più che stanno veramente dando veramente dei problemi nelle città, a essere poi rimpatriati in tempi
non
veloci.
Pensate che ci sia da lavorare anche sul secondo livello d'accoglienza, quello che porta poi a davvero a far sentire un cittadino migrante che arriva inserito in un percorso di integrazione, esatto, e quindi esatto, di rispetto nei confronti del territorio e di chi lo ospita.
Quello, esatto, ma questo lo diciamo da sempre, lo ribadiremo anche sabato, cioè praticamente manca anche questa figura, questa parte del migrante, chi viene qui è lasciato a se stesso, cioè, e questo poi dopo, se non lavora, è come tutti, il lavoro è tutto, però dopo dovrà deve sostenere, deve lavorare in qualche maniera, essere un delinque, e bisogna cercare di recuperarlo trovando una soluzione.
Mi sembra che le vostre posizioni insomma siano abbastanza chiare, peraltro anche ribadite. Ora staremo a vedere come vi risponderanno i candidati. La sicurezza è stata al centro delle settimane di campagna elettorale, ognuno ha lanciato la sua ricetta, ma poi naturalmente la prova è quella dei fatti. E allora alle 8:27 minuti ricordiamo l'appuntamento in Santo Spirito alle 15 di sabato prossimo. Grazie a Simone Gianfaldoni per essere stato con noi.
Grazie a tutti.
A wall indeed. I'm going on about it in the morning to me. I'm losing in the end and I've gone too far. Fourth temper Navarone is the shot by Dodd. Cause we never ranked it in the box of isolation. Jason, why does the darkness alone? Cross-sectioned, it's not a drink and I don't smoke. Jason, why does the darkness alone? Cross-section, it's not a drink.
Prima di entrare nel vivo del brano che ci ha proposto Mirko Slifford Motz, allora alle 8:28 minuti e prima anche di dare la linea al GR di Popolare Network, rispondiamo a un messaggio 342-8104-111. Ci chiedete se c'è la possibilità di seguire l'evento sulla sicurezza in Santo Spirito di sabato online. Non credo, perché abbiamo la locandina davanti e non ci sono indicazioni di questo tipo. C'è scritto che l'ingresso è aperto a tutti, però i posti sono limitati dalle ore 15, sala capitolare della Basilica di Santo Spirito. Ne daremo conto, ma non ci sarà una copertura online per quanto riguarda la diretta per poterlo seguire. Invitati tutti i candidati a sindaco di Firenze e naturalmente la cittadinanza, sarà presente anche la Fondazione Caponnetto. Tra poco in Tutti al Voto, dopo il GR di Popolare Network, andremo su Controradio Web TV, dunque in diretta anche sui nostri canali crossmediali, ospite Susanna Ceccardi, candidata della Lega per le Europee, circoscrizione Italia Centrale. Poi la nostra newsline proseguirà, ci occuperemo anche di Ucraina con il professor Pancio Pardi nei nostri studi e di prospettive europee sul lavoro, cittadinanza e futuro, non solo economico ma anche sociale, con accademici, sindacalisti e politici a confronto nell'ambito di un evento che partirà tra poco alle 10 di questa mattina dal Fulino a Firenze, promosso dalla FISAC CGL. Rimanete sulle nostre frequenze.
Is a shot by Dodd, cause we never ranked it
in the box of isolation. Jason, why does the darkness elope? Cross-sectioned, it's not a drink, and I don't smoke. Jason, why does the darkness elope? Cross-sectioned, it's not a drink, and I don't smoke.
Mummy can't reach, and then a pause. You look different, a large green blob, allergic to your own things. Get married and go on safari. Viral Batman video, you moron. Why don't you phone up? Spine bend, leg sink, scooter club smell. That's my roadkill hat. Don't touch it.
Jason, why does the darkness elope? Cross-sectioned, it's not a drink, and I don't smoke. Jason, why does the darkness elope? Cross-sectioned, it's not a drink, and I don't smoke. Instinct is all, it's a meat to our bones. So hang on to the cable car, force 10 from Navarone. Free sip your balls and keep your gun up around your neck. Force 10 from a contract. He still believes he's not dead, but it is. Jason, why does the darkness elope? Cross-sectioned.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
A 32 minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie. Si intensifica l'offensiva israeliana su Rafah nel sud della striscia. L'esercito di Tel Aviv ha annunciato di avere preso il controllo del cosiddetto corridoio Filadelfia, la linea di terra che divide Gaza dall'Egitto. Ieri sera a Rafah è stata colpita un'ambulanza della Mezzaluna Rossa che stava soccorrendo dei feriti vicino al campo profughi di Tel al-Sultan. Due medici sono morti, così riferiscono fonti palestinesi, 37 ieri le vittime nella sola città di Rafah. Violenti scontri tra Hamas ed esercito di Tel Aviv vengono segnalati anche a Gaza City, nel nord della striscia. Un militare israeliano è stato ucciso, così dicono i media di Tel Aviv. Il gesto del comune di Bologna legittima il terrorismo e la prevaricazione. L'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, per bocca della sua presidente Noemi Di Segni, censura la decisione del municipio di esporre sul palazzo del comune la bandiera palestinese per ricordare le 36.000 vittime dell'offensiva in corso nella striscia di Gaza. La bandiera appesa di fianco a uno striscione che chiede il cessate il fuoco. Se davvero vuoi ribadire l'attenzione per il rispetto dei diritti umani e per la pace, non esponi solo una bandiera ma le esponi entrambe, ha detto Noemi Di Segni. Emily Clancy è la vice sindaca di Bologna.
È un gesto che invece ricerca la pace e semplicemente cerca di prendere una posizione forte su quello che sta succedendo in questo momento. Purtroppo ci sono migliaia di persone che stanno morendo da mesi e in questi giorni in particolare sono intensificati gli attacchi su Rafah. Ricordo che lo Stato israeliano aveva iniziato l'offensiva anche dicendo ai civili di spostarsi su Rafah, già questo chiaramente per migliaia di persone è particolarmente complicato, ma oggi sta proprio attaccando esattamente quella parte. La presa di posizione del Comune di Bologna non è certo contro la comunità ebraica, ma è anzi la ricerca appunto di mettere al centro una ricerca di una soluzione diplomatica, il cessate il fuoco, e fare in modo davvero di alzare l'attenzione della comunità, di tutte le comunità internazionali, su quello che sta avvenendo oggi a Gaza. In questi mesi abbiamo promosso tante iniziative, dibattiti, eventi pubblici, ci sono stati interventi e ordini del giorno votati anche in consiglio comunale, quindi davvero è una continua ricerca di dialogo e non è assolutamente chiaramente contro la comunità ebraica, ma anzi si sta semplicemente cercando di dire che per la soluzione dei due popoli, due stati, c'è bisogno che i due popoli esistano.
A 100 anni dall'ultimo discorso in Parlamento, prima del rapimento e dell'omicidio, oggi la Camera commemora la figura di Giacomo Matteotti. La cerimonia voluta dal presidente di Montecitorio, leghista Fontana, inizierà alle 11. Sono annunciati interventi di Bruno Vespa, dello storico Emilio Gentile, di Luciano Violante. Brani del discorso pronunciato dal leader socialista nel 24 saranno letti in aula. Parteciperanno sia il Presidente della Repubblica che la Presidente del Consiglio Meloni, che però non interverranno. Una riforma ambigua, una sconfitta per la giustizia. L'Associazione Nazionale Magistrati boccia il DDL Nordio, annuncia una mobilitazione importante, non escluso lo sciopero. Il governo esulta, abbiamo invece liberato la magistratura delle correnti, così ha dichiarato il guardasigilli. Forza, il testo prevede la separazione delle carriere di PM e giudici, vecchio sogno berlusconiano a pochi giorni dalle europee. In vigore da oggi il decreto legge salva casa, il provvedimento approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri, è stato firmato ieri sera dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi è andato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto contiene disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, adesso va alle Camere per la conversione in legge. Non è stato un suicidio ma un omicidio, la donna trovata ieri mattina sotto un cavalcavia sulla 4 vicino Padova non è morta per un gesto volontario, la 34enne sarebbe stata buttata da quel ponte precipitando per una quindicina di metri. Nella notte è stato fermato il compagno della donna che avrebbe fatto alcune parziali ammissioni. La guerra in Ucraina, oggi a Praga si riuniscono i ministri degli esteri della NATO sul tavolo l'utilizzo di armi occidentali per colpire il territorio russo. La proposta avanzata dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, è rilanciata dal presidente francese Macron, ieri ha incassato il via libera di altri paesi, la Finlandia, la Polonia, il Canada. Gli Stati Uniti per ora restano cauti, ma secondo i media americani sta crescendo la pressione sul presidente Biden per un via libera. Un tribunale di Hong Kong ha dichiarato colpevoli 14 dei 16 imputati nel più grande caso di sicurezza nazionale nell'isola. Gli imputati sono un gruppo di attivisti pro-democrazia, si erano dichiarati in sede processuale non colpevoli di cospirazione finalizzata alla sovversione. Questa imputazione è venuta sulla base della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino all'ex colonia dopo le proteste del 2019. La corte si è aggiornata alle 14.30, alle 8.30 in Italia. Gli imputati rischiano l'ergastolo, la pena più pesante prevista da questo, dall'ordinamento. Otto e 37 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9.30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, coda per traffico in uscita a Firenze Scandicci nelle due provenienze. In A11 permangono code a tratti per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretone tra Pistoia e il bivio con l'A1, il tutto verso il capoluogo. In Fiepilì code a tratti per i spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze, in carreggiata opposta code in uscita a Pisano Nord-Est e a Santa Croce sull'Arno. Verso Firenze si aggiungono inoltre code a tratti tra Santa Croce e San Miniato. Tra un traffico ferroviario per un guasto tecnico agli impianti di circolazione tra le stazioni di Bucine e Laterina, i treni sulla linea Firenze-Arezzo potranno subire ritardi o variazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social o sull'app di Muoversi in Toscana. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori in corso in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli in vista del Tour de France sui Lungarni Archibusieri e Anna Maria Luisa De Medici. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Algeria, un viaggio esclusivo fra deserto, oasi e storia millenaria. È il nuovo viaggio del Controradio Club.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 14 al 24 ottobre, in compagnia di Raffaele Palumbo. Posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria.
Walter Albini, il talento, lo stilista.
Fino al 22 settembre al Museo del Tessuto di Prato, la mostra è dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. Grande disegnatore e instancabile innovatore, Albini è stato ideatore di tanti stili e look diversi. In mostra, oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Info e biglietti su museodeltessuto.it. Dal 31 maggio al 2 giugno non prendere impegni. C'è di peggio 2024, la festa delle cose belle e resistenti della Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno tante attività, talk interessanti, spazio bambini, stand associazioni, birra, street food, musica e voglia di far festa. Concerti, DJ set. Venerdì 31, Denso FM più belle parole Sound System. Sabato 1 giugno, Meganoidi. Domenica 2, Colorificio Mario più Aris SKR DJ set. C'è di peggio, 31 maggio, 2 giugno, parcheggio Don Binazzi a Impruneta, ingresso gratuito. Info, Facebook CDP Impruneta.
Torna Sale, il festival dedicato a Sant'Ambrogio in ricordo di Fabio Picchi. A Firenze dal 30 maggio al 2 giugno, una festa di tutti, per tutti, con tantissimi eventi diffusi. Workshop, spettacoli teatrali, concerti, cene evento, visite guidate in luoghi unici, serate d'autore, grandi sorprese e tanto, tanto altro. Sale è il primo festival dedicato a tutti coloro che danno sapore al quartiere e alla città di Firenze. Non puoi mancare. Scopri il programma completo sul sito e sui canali social di Teatro del Sale. Contro Radio.
Speciale Newsline. Tutti al voto.
Nuovo appuntamento anche quest'oggi, giovedì 30 maggio, con il nostro approfondimento all'interno di Newsline, tutti al voto, verso le amministrative e le europee di giugno. Ospite quest'oggi in collegamento la candidata per la Lega per le europee, circoscrizione Italia Centro, Susanna Ceccardi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno a lei, bentrovata. Senta, partiamo subito dall'attualità, poi andremo nei temi un po', come dire, più cogenti che riguardano l'Europa. Ieri il segretario della Lega di Mantova ha definito un bambino negroide. Lei che posizione prende? Che dichiarazione ci dà in merito a questo avvenimento un po' sgradevole, diciamo così?
Ne prendo assolutamente le distanze, ma credo che, ecco, con i suoi bambini certe dichiarazioni siano assolutamente inaccettabili, e come abbiamo fatto più volte in passato, credo che il partito poi provinciale, regionale, della regione di riferimento ne prenderà atto e ne prenderà le distanze e magari procederà a dei provvedimenti disciplinari.
Senta, Salvini, il leader del Carroccio, nei giorni scorsi a suo sostegno a Pisa ha parlato di Lega come vera sorpresa, no? Di questa tornata elettorale. Lei proprio una sorpresa non è, nel senso che viene da un'esperienza già da parlamentare europea. Ecco, cosa è stato fatto nel suo operato e cosa c'è bisogno ancora, perché in qualche modo ha scelto di ripresentarsi alla tornata per Bruxelles?
Sì, anch'io credo che la Lega sarà una sorpresa. I sondaggi che vedo, che abbiamo visto girare nei giorni scorsi, adesso forse non si possono neanche più diffondere, credo che sottostimino la Lega, come hanno sempre fatto, dire del resto, anche nelle scorse tornate elettorali. E questa volta io i sondaggi che invece sento tra la gente, sto facendo una campagna elettorale come ho sempre fatto, del resto tra i mercati, per tutta la Toscana, il Lazio, le Marche e l'Umbria, e vedo tanto tanto consenso e tanta voglia di cambiare questa Europa. Io in questi 5 anni ho avuto un tasso di presenza altissimo in aula, 98% di presenze, sono mancata diciamo la settimana che ho partorito, però in questi 5 anni abbiamo visto una maggioranza guidata da Ursula von der Leyen, attrazione socialista insomma con la sinistra e il PPE, che ha approvato provvedimenti contro l'economia italiana ed europea, che hanno messo lacci e lacciuoli, direttive e regolamenti che hanno inasprito e messo lacci e lacciuoli alla produzione italiana ed europea, facendo poi accordi di libero scambio, in particolare con i paesi terzi, la Cina, favorevoli per gli altri, immettendo sul nostro mercato merci a basso costo, di bassa qualità, che facevano concorrenza ai nostri produttori. Il risultato è stato quello di impoverire l'economia europea. Se noi vediamo un dato che secondo me è il più significativo ed è la fotografia del fallimento delle politiche dell'Unione in questi ultimi meno di 20 anni, fino al 2008 l'economia europea era superiore in termini assoluti a quella americana. Dal 2008 c'è stato il pareggio dell'economia americana su quella europea, oggi l'economia americana supera la nostra economia del 50%. Significa che le politiche di più Europa che ci hanno somministrato in questi anni non funzionano. Ma e forse la risposta qual è? Vogliono ancora più Europa.
Ecco, ma forse non sarebbe, come dire, un combattere per un'Europa diversa più che un più o meno Europa. Nel senso, lei ha fatto presente più nella circostanza il fatto che sono politiche che si addicono male alle specificità nazionali che sono diverse da un paese, come dire, del sud come l'Italia, un paese del nord, eccetera, eccetera. Ma questo in qualche modo ha messo in difficoltà un po' tutti, cioè le manifestazioni con i trattori sono partiti dalla Francia, dalla Germania, cioè poi sono arrivate anche in Italia, naturalmente, come dice lei ne sta incontrando tanti di persone arrabbiate, per intenderci. Forse va rivisto
Sì, certo, ma la politica europea che hanno portato avanti in tutti questi anni non ha penalizzato soltanto l'Italia. Guardiamo l'economia della Germania, fortemente in crisi. I venti di guerra, anche sospinti diciamo da una politica europea assolutamente incapace, guerra fondaia, non hanno aiutato neanche la Germania, che aveva invece accordi importanti anche con la Russia. Non hanno in realtà, come pensavano all'inizio, no? Favorito la Germania come avrebbero voluto. Ci hanno provato in tutti i modi. Per esempio la BCE, la Banca Centrale Europea, guidata da Christine Lagarde, tiene i tassi di interesse molto alti per diminuire l'inflazione in Germania. In realtà con economie differenti, perché l'Italia non ha un problema di inflazione grave come quello in Germania, ha un problema di crescita. Quindi i tassi di interesse al 4,5% penalizzano soprattutto noi. Io incontro al mercato, in giro per gli incontri, le famiglie che sono disperate perché questi tassi di interesse così alti, e soprattutto chi ha un mutuo a tasso variabile, si sono visti aumentare anche la rata di 400-500 euro al mese. Chi ha uno stipendio solo o comunque due stipendi normali sono cifre esorbitanti e difficilmente sostenibili. Ugualmente per le imprese, tassi di interesse così alti sfavoriscono gli investimenti e il nostro paese ha bisogno di investimenti, ha bisogno di crescita. Quindi c'è da cambiare veramente mentalità in Europa e soprattutto rispettare maggiormente le identità nazionali, perché l'Europa è forte anche quando le nazioni sono forti. L'Europa è stato il faro della civiltà per il mondo, per secoli. Se noi ci pensiamo, tutte le scoperte civili, economiche e sociali sono state fatte in Europa per secoli, è stata il centro del mondo per secoli l'Europa. Quando è entrata in crisi, guardate caso, quando è arrivata l'Unione Europea, che si è dimenticata delle nostre radici, delle nostre identità, e anzi le vuol cancellare molto spesso.
Ecco, quando lei fa riferimento
nel senso alto dell'Europa.
Su questo torniamo tra poco.
Sì, assolutamente, torneremo sul concetto di radici e di identità, però torniamo anche sulla campagna elettorale, stigmatizzando naturalmente la notizia delle ultime ore della vandalizzazione a Viareggio dei suoi manifesti, onorevole Ceccardi, però prendiamo la notizia da spunto per cercare di capire perché lei si è concentrata nella sua modalità di comunicazione sui social, polemizzando con la candidatura di Ilaria Salis alle europee, scegliendo o me o lei, no? In un post ha pubblicato rispetto comunque a una persona che è stata detenuta nei modi disumani che conosciamo in Ungheria per oltre 14 mesi, insomma mi è sembrata una forzatura politica non da poco.
Ah, la campagna comparativa che io ho lanciato ora la stanno copiando tutti, perché la vedo in giro ovunque, evidentemente funziona, ma la mia campagna comparativa, sì, è vero, mette a confronto due idee di Europa completamente diverse. Guardate, io faccio politica da ormai quasi 20 anni, avevo 20 anni, ora ne ho 37, sono 17 anni che faccio politica. In 17 anni non mi è mai capitato di commettere oltraggio alle forze dell'ordine presenti a una manifestazione, non mi è mai capitato di andare a contestare con metodi violenti una manifestazione altrui, e Ilaria Salis, al di là per quello per cui è processata in Ungheria, è stata condannata in Italia invece per questo tipo di reati. Quindi io non credo che sia un buon modello del fare politica, e secondo me si può fare politica come l'ho fatta io, facendo centinaia di manifestazioni e non ricevendo mai una denuncia da un avversario o dalla polizia. No, anche questa è democrazia, io credo.
Però non è democrazia.
Io sono assolutamente alternativa a Ilaria Salis.
Forse non è democrazia, e su questo le chiederò di Orban, non è democrazia trattare le persone in quel modo, a prescindere dal reato che hanno commesso, diciamo. Cioè, non voglio nemmeno sapere che ha fatto Ilaria Salis, voglio sapere che in Europa le persone con le catene alle caviglie non dovrebbero esserci più da tanto tempo. Questa dovrebbe essere anche una battaglia comune, probabilmente.
A parte che sono manette, e l'Ungheria non è l'unico paese che usa per chi ha il pericolo di fuga. Poi si può discutere se è giusto il pericolo di fuga di Ilaria Salis o meno, però non è l'unico paese che usa questi metodi. Lo sa quanti sono i detenuti italiani all'estero? Sono più di 2600.
Ma non è una bella cosa
anche
per
in paesi del terzo mondo.
Ma appunto, non è una bella cosa per chiunque, che siano di destra, di sinistra, di centro, cattolici.
Scusi, perché lei è contro le manette, io non sono contro le manette. Quando uno commette un reato c'è il pericolo di fuga, io non sono contro le manette. Io non credo che sia un metodo particolarmente crudeli quelli di ammanettare una persona che va a processo, lo abbiamo visto.
Scusi,
anche nei processi.
Scusi Ceccardi, le manette ai piedi si chiamano catene, non manette. Ora non spostiamo, non soffermiamoci.
Vabbè,
oltre
leviamo le catene,
però,
Ilaria Salis, ma se colpevole deve scontare la sua pena, non usare il salvacondotto della candidatura per avere l'immunità, va bene? Quindi leviamole le manette, ma la pena, se è colpevole, la deve scontare. Siccome il processo e l'assoluzione è già stata fatta dai media, soprattutto italiani, io credo che questa sia un'interferenza. Si parla tanto di non interferire con la magistratura, questa è un'interferenza che la sinistra e i media, soprattutto italiani, stanno facendo nei confronti di un altro paese, e secondo me è inaccettabile.
Lei converrà con me che però c'è stata una politicizzazione di questa vicenda, nel senso che no, perché Ilaria Salis si viene appunto avvicinata alla sinistra, eccetera eccetera, allora sembra che interessi meno, sebbene italiana in qualche modo. Su questo ripeto, forse non ci vorrebbero, cioè fosse stata più vicina forse al centrodestra, avreste fatto una battaglia, che lei giustamente, quando mi ricorda, c'è 2000 detenuti italiani all'estero, non è una buona notizia.
Allora, il governo italiano, e le ambasciate stanno interessando di tutti i 2600 casi all'estero.
Certo.
Tra l'altro abbiamo visto anche il caso di Filippo Mosca, che invece è stato condannato, poverino, in Romania, nessuno se n'è interessato. Non si sa se sia di destra o di sinistra Filippo Mosca, però nessuno se n'è interessato. Il caso mediatico invece l'ha sviluppato la sinistra, in particolare su Ilaria Salis, ma come ne abbiamo visti altri di casi dove la sinistra si è interessata moltissimo, a volte non per riportarli in Italia,
Italia. Pensiamo a Cesare Battisti, che si è fatto le spiagge del Brasile da terrorista per anni e fortunatamente è stato riportato in Italia per scontare la sua pena. E in altri casi, come Chico Forti, l'hanno lasciato 24 anni.
Ma non c'è dubbio, il discorso è che non capisco perché di Filippo Mosca.
Questo è il caso.
Non capisco perché di Filippo Mosca è stato condannato a 8 anni di reclusione per traffico internazionale di droga in appello. Dice poverino e di Ilaria Salis no.
Poverino perché nessuno se n'è interessato e non c'è tutta questa battaggio per dire che è innocente. Di Ilaria Salis invece l'hanno già definita innocente.
Cambiamo argomento.
Come non voglio parlare tutto il tempo di Ilaria Salis?
Infatti,
ora sta facendo la campagna elettorale come me, va bene?
Assolutamente.
Ora è anche domiciliari, quindi il governo italiano, se lei è domiciliare, italiano, se Ilaria Salis è a domiciliari. Ci sarà stata un'intercessione del governo italiano?
No, ma infatti cambiamo argomento, no, perché sennò parliamo solo di questo.
Cambiamo argomento quando lei è domiciliare. È domiciliare perché il governo italiano si è impegnato per Ilaria Salis, a prescindere dal suo, dalla sua idea politica. Io però credo,
prima al di là di quello che fa il governo italiano,
che Ilaria Salis, se è colpevole, deve fare la sua pena.
Allora,
non si deve candidare per avere il salvacondotto.
Questo è chiarissimo.
Abbiamo la candidatura ai 2600 italiani, colpevoli o meno. No. Dobbiamo vedere se sono colpevoli o meno.
Partiamo di un suo cavallo di battaglia che riguarda la questione dell'Islam, non più dei migranti. Noi sappiamo che a proposito lei prima parlava di radici dell'Europa, sappiamo che dalla fine dell'ottavo secolo fino al XIII secolo, come dire, l'ondata di civilizzazione e di scienza proveniente dal mondo islamico ci fa parlare di radici anche islamiche dell'Europa. Lei oggi parla di islamizzazione dell'Europa. In Europa abbiamo un 6% di islamici, una percentuale tollerabile. Lei invece vede un'islamizzazione?
Guardi, allora, sulle progressioni del mondo islamico in Europa, dal punto di vista magari numerico e scientifico, sì, ma risalgono a 400-500 anni fa. Per adesso, diciamo che io vedo invece un'interferenza del mondo islamico in Europa. Io sono rimasta scioccata, non so voi, 4 giorni fa, aprendo il giornale e vedendo che a Treviso una famiglia con figli islamici di religione islamica alle scuole medie ha chiesto alla professoressa e ai professori di non studiare Dante perché offenderebbe nel 28esimo canto dell'Inferno Maometto e quindi offenderebbe la loro cultura. Ora,
questo caso che è stato raccontato, adesso lo faccio concludere, ma da qui, da un singolo caso, a parlare di un processo di islamizzazione, ecco, la scala è quella che ci chiediamo, che veramente lei condivide, cioè preoccupa da un singolo caso può essere isolato e contestualizzato a un fenomeno che invece coinvolge e invade tutto il paese.
Un singolo caso? Lo chiama un singolo caso? È passata da poco la Pasqua, per una settimana si è parlato soltanto di Ramadan e non di Pasqua, si è parlato quest'anno più di Ramadan che di Pasqua. Le scuole che hanno chiesto agli studenti anche in Toscana di non mangiare davanti agli altri per la merenda per non offendere gli altri, o hanno gli studenti che digiunano in classe anche minorenni, e sappiamo che fino all'età dell'adolescenza di digiunare per i bambini è un grave pregiudizio anche per la salute. Abbiamo visto cosa è successo per il giorno del Ramadan con le donne rinchiuse in un recinto, in piazza, come se fossero dei bestie, del bestiame. Rispetto a tutti i casi, no, di imposizione che vediamo nelle comunità islamiche rispetto nei confronti delle donne, per impedirgli di lavorare, impedirgli di condurre una vita libera fuori di casa, questa la chiama un caso isolato? È in corso un'islamizzazione che Oriana Fallaci aveva già previsto nel suo famoso libro La rabbia e l'orgoglio più di 23 anni fa nel 2001. E non solo, non è bastato il grido d'allarme di una nostra conterranea come Oriana Fallaci, una parte della politica e anche della società è rimasta sorda, come quella professoressa che a scuola, non è tanto grave che loro abbiano chiesto una cosa assurda di non studiare Dante, ma che quella professoressa e quella scuola gli abbia accordato di non studiare Dante senza invece spiegargli chi era Dante, che è stato il sommo poeta, il padre della lingua italiana, direi il poeta più grande del mondo, visto che nel Medioevo ha scritto una commedia che è stata imbattuta.
Ma non pensa che sia necessaria
una politica del dialogo, della formazione, della condivisione, un qualcosa che apra comunque a un confronto, che sia costruttivo in un contesto comunque che è in mutamento e che deve essere in qualche modo affrontato senza barriere, ma con necessità di dialettica, una dialettica sana, ecco.
Guardi, io prenderei a modello il modello americano dell'assimilazione, che è stato fatto nei primi del Novecento, quando un italiano andava in America, sapeva che non solo sapeva doveva rispettare delle regole, ma sposava un modello di vita, un modello di libertà, era quello che portava gli italiani in America, no? Quando noi ospitiamo, diciamo, degli immigrati anche di cultura diversa, dobbiamo non solo pretendere che rispettino le nostre regole, ma soprattutto che rispettino e sposino la nostra cultura, perché se un immigrato viene qua con un'altra fede, un'altra cultura e pretende di non rispettare la nostra, ma anzi di sostituirla, sostituire una cultura, come succede in tantissimi quartieri, in tantissime città del nostro continente, basta andare a Molenbeek.
Vabbè, Molenbeek è l'ISIS, non c'è... è chiaro, l'esempio di Molenbeek, certo, che è clamoroso, non c'è dubbio, non
è
abbiamo
clamoroso, ma ce ne sono tanti di quartieri che si stanno islamizzando,
e sono delle periferie ghettizzate, ma forse dovremmo occuparcene proprio in quanto periferie ghettizzate,
nei centri città anche.
Ma anche, come dire, se io penso a Strasburgo, cioè i posti, anche di centri città, ma occupiamocene, diciamo così. Che vogliamo fare? Vogliamo fare l'Europa monoetnica dove ci sono soltanto i cristiani, eccetera? Cioè, questo forse no. Cioè, occupiamoci, includiamo.
L'Europa monoetnica, cioè, non è
andiamo
quello,
a parlare con questo insegnante, diciamo che deve fare il suo lavoro.
La cultura occidentale. La cultura occidentale affonda le radici nella cristianità. Se noi basta uscire di casa, noi vediamo cattedrali, chiese, opere d'arte che affondano la propria cultura nella cristianità. È questo che siamo. Che ci piaccia o no?
Questa è la famosa battuta sui numeri arabi, diciamo così. Ci dice che cosa ne pensa della
I
guerra?
I numeri arabi, ma il calendario è cristiano. Siamo nel 2024, non a caso. Siamo nel 2024 perché sono 2024 anni dalla nascita di Gesù Cristo.
Sì, però noi per fortuna.
C'è qualcuno che vorrebbe cambiare anche questo.
Abbiamo delle radici che sono giudaico. Cristiane, che sono, certo, greco-romane, che sono islamiche, che sono cristiane, e questo fa di noi anche
in un contesto di laicità dello Stato.
Della guerra lei che cosa pensa? Si parla di dare armi a Kiev, ma non di permettergli di attaccare la Russia. Lei di questa vicenda così delicata, spaventosa per noi comuni cittadini, che ne pensa? Cosa dovrebbe fare l'Europa?
Ma io credo che l'Europa sia il grande assente in questo dibattito. Hanno fatto fare tavoli di trattativa a Erdogan, che da tutti è considerato un dittatore, almeno dai popoli europei occidentali, e l'Europa è rimasta assente anche perché abbiamo come commissario, come alto rappresentante agli affari esteri, Borrell, Joseph Borrell, che in più dichiarazioni ha dimostrato di non volere la pace, così come Macron. La politica estera in Europa è guidata dalla Francia, così come la politica economica è guidata dalla Germania. Noi abbiamo un capo del governo in Francia, un presidente della Repubblica francese, Macron, che ha più volte ha dichiarato anche recentemente di voler inviare i soldati europei, sì, al fronte. Ecco, su questo noi dobbiamo dissentire. Dissentiamo anche sull'esercito comune europeo, perché se l'esercito comune europeo deve essere guidato dalle volontà dei francesi, come è stato negli ultimi anni, pensiamo anche alla destabilizzazione nel Nord Africa delle primavere arabe, voluta fortemente dai francesi, che hanno penalizzato fortemente la presenza italiana, per esempio in Libia, e noi non possiamo essere d'accordo. Quindi prima di avere un esercito comune europeo bisogna avere una politica comune europea, ma che non sia appannaggio solamente dei francesi, altrimenti noi siamo nettamente contrari, perché hanno già fatto abbastanza disastri, pensiamo già in Nord Africa. Quindi diciamo che dobbiamo ripartire davvero da una posizione egalitaria.
Su questo siamo d'accordo, europei. Sui francesi in Nord Africa siamo assolutamente d'accordo.
Susanna Ceccardi, candidata Lega per l'Europea, circoscrizione Italia Centrale. Siamo in conclusione di trasmissione. A tutti i candidati abbiamo chiesto come riportare i cittadini e le cittadine d'Europa al voto, perché l'astensionismo è il grande tema.
L'astensionismo è il grande tema e colpisce soprattutto i giovani.
Perché io in giro sento tanti, diciamo, persone sopra i 50 anni che invece a votare ci vanno, sanno come votare, sono informate, seguono le trasmissioni di approfondimento. E i giovani sono molto disinteressati, pensano che la politica non sia cosa loro e non li riguardi. Invece credo proprio che riguardi i giovani. Quindi dovremmo fare, diciamo, un'opera sicuramente culturalmente, anche socialmente, anche nelle scuole, no? Di informazione su quanto sia importante il diritto dovere di votare, perché in Italia il votare non è soltanto un diritto, è un dovere, no? Del cittadino, altrimenti scelgono gli altri per noi, in particolare per i giovani scelgono le generazioni più avanzate, più grandi rispetto a loro. Quindi io credo che ci sia da fare anche un'operazione culturale, ma non vale soltanto per le elezioni europee, vale un po' per tutte le elezioni. C'è da riportare la politica al centro, e la disaffezione alla politica è stata determinata anche da una delegittimazione che è stata fatta negli ultimi anni nei confronti della politica, in particolare da parte di alcuni partiti. E quindi ecco, questo credo che debba essere una tendenza che debba essere assolutamente invertita.
Sempre per la circoscrizione Italia centrale, Susanna Ceccardi è la candidata per la Lega per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimi. Grazie per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi, arrivederci, a presto.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Sei deluso dalla politica? Anche noi. Non rottamare il tuo voto. Scegli Anima Firenze 2030 e al comune scrivi Fittante. Saremo la tua sentinella nelle istituzioni. Più sicurezza, tolleranza zero. Restituiamo le cascine alla città. Più cultura e un nuovo piano casa. Scopri di più su animafirenze2030.it. L'8 e il 9 giugno scrivi Fittante e scegli la lista civica Anima Firenze 2030 con Funaro Sindaca.
Firenze è anche nostra!
Per una Firenze rassicurante, vota Giovanni Fittante.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Alle prossime elezioni comunali, a Firenze, c'è una sola grossa novità, ed è Firenze Democratica. Io sono Cecilia Del Re e mi candido come sindaca per portare aria fresca alla nostra città. Perché non sono le idee che paralizzano le città, sono le persone. L'8 e il 9 giugno barrate il simbolo di Firenze Democratica. Insieme costruiremo una città davvero democratica, partecipata e per tutte e tutti.
Messaggio elettorale autogestito, committente responsabile Annalisa Ristori.
Psichedelia afro, beat latini, trame dal Medio Oriente, tradizione Tuareg e un omaggio a Gil Scott Aaron. Torna Mixite, la rassegna jazz che fa il giro del mondo in musica. 10 concerti in programma fino a giugno alla Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 2 giugno alle 19, Etran de l'Air. Arriva a Firenze il Desert Blues dal Niger, con uno dei gruppi rivelazione degli ultimi anni.
Controradio.
Minuti. Andiamo a parlare adesso di Ucraina, perché è venuto a trovarci nei nostri studi il professor Francesco Pancio Pardi, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno a te, Raffaele, e a tutti quelli che ci ascoltano.
Università di Firenze, perché domani al gabinetto VSE in Palazzo Strozzi, siamo alla Sala Ferri, ci sarà alle ore 15, dunque un appuntamento pomeridiano, un appuntamento che si interroga su quale pace per l'Ucraina. Ci sarà il presidente dell'Istituto Affari Internazionali Ferdinando Nelli Feroci, Olena Snir, politologa dell'Istituto Universitario Europeo, Alberto Flores d'Arcais, il condirettore della Scuola di Giornalismo LURIS, Adriano Sofri, giornalista e scrittore, appunto Pancio Pardi, con la partecipazione straordinaria della rappresentante consolare a Firenze dell'Ucraina. La domanda è veramente di quelle epocali, Pancio: quale pace per l'Ucraina?
Quale pace per l'Ucraina? Perché la cosa che si sente dire sulla stampa italiana, e in gran parte anche più dalla sinistra che dagli altri, è che ci vuole la pace assolutamente, a tutti i costi, ora, subito, e nessuno di questi che chiedono la pace dice a quali condizioni. Sembra che, non dicendolo, che in realtà basti interrompere il conflitto, basti firmare la situazione come è adesso, e quindi la pace cosa significa? Significa che Putin si tiene tutto quello che è riuscito a strappare con la violenza della guerra, e gli ucraini si tengono le loro rovine. È una pace questa?
La questione è interessante, perché tante volte dire pace significa dire poco, diciamo così. Vogliamo la pace.
Vogliamo che non sparino più.
Vabbè, e questa è una condizione che al momento ci sembra di base, ma che comunque è distante. Però in effetti lì va sostanziato qualcosa di politicamente strutturato, rilevante, diciamo, non generico. Quando tu dici lo smembramento, noi lo smembramento probabilmente lo stiamo già iniziando a vedere anche con la Georgia, quindi questo comportamento lo vedremo reiterarsi.
In realtà lo vedevamo anche da prima, perché quelli che parlano di guerra provocata dal fatto che la NATO si è appressata ai confini della Russia dimenticano un fatto fondamentale, che la situazione attuale è il prodotto del crollo endogeno dell'URSS, e il crollo endogeno dell'Unione Sovietica ha portato allo smembramento delle alleanze precedenti, e le cosiddette repubbliche socialiste sovietiche che stavano a occidente della Russia non vedevano l'ora di andarsene dalla Russia. Ammettiamolo, cioè è una cosa difficile da digerire per chi sostiene l'idea che laggiù c'era la patria del socialismo. È difficile da digerire il fatto che Lettonia, Estonia, Lituania, Polonia, Repubblica Democratica Tedesca, Ungheria, Cecoslovacchia, Bulgaria, Romania, Moldavia non vedevano l'ora di andarsene dal tallone del controllo della Russia, che era tuttavia nell'Unione Sovietica lo Stato centrale. E a questo punto la pretesa della Russia è veramente curiosa, perché sembra che non abbia metabolizzato che l'URSS non c'è più, e pretende di avere per sé quello che aveva prima l'URSS. La Russia si deve rassegnare al fatto che gli stati satelliti se ne sono andati di loro volontà. Non è stata la NATO che se li è comprati. Gli stati satelliti si sono allontanati di loro volontà e non torneranno mai più. La pretesa di Putin di considerare l'Ucraina una regione di cui lui dispone, perché questo poi è la cosa. La sua frase è a doppio taglio: siamo un solo popolo. E cosa vuol dire? Quindi noi degli ucraini facciamo quello che ci pare. Siamo noi stessi, e quindi gestiamo la cosa come ci pare. Ma loro, la pretesa della Russia attuale di disporre dell'Ucraina come di una regione propria è qualcosa che non è più accettabile.
Putin sogna di tornare all'Unione Sovietica.
Sì, Putin ha una curiosa ambivalenza. Ha riscoperto i cosiddetti valori tradizionali, che fa solo ridere pensando a lui. I valori tradizionali, cioè lui, gli oligarchi sono gli interpreti dei valori tradizionali, e in questa combinazione però i valori tradizionali da cosa sono tenuti incardinati? Dall'ossatura del KGB, che era il pezzo forte dell'organismo sovietico,
e dalla
potenza della logica sovietica. Cioè oggi esiste una sorta di di atteggiamento neosovietico nella Russia di Putin, che è impossibile non vedere.
La Georgia ha già molti problemi da tempo con l'Abkhazia e con l'Ossetia del Sud. Sì. per intenderci, quel tema smembramento. Putin dice: noi siamo sempre stati un crogiolo di, dove la definizione di Stato nazionale sempre sarà molto complicata.
Sì,
non per c'è cui tu. Chiudere dentro, pensiamo al Nagorno-Karabakh, all'Inguscezia, sì, non sì, la finiamo sì, più. Sì. Per cui un contenitore più grande garantisce tutti. Sì. A Kiev nasce il patriarcato russo ortodosso, parliamo tutti la stessa lingua, veniamo tutti da una storia comune. E questo, come dire, è la sua strada. Alcuni ucraini dicono: sì, ma la, anche se non mi piace, la mia prospettiva è Mosca, non è Washington. Mm. Cioè, io quando c'ho un problema, io guardo a Mosca, Washington si dimenticherà di me domattina, e la mia pensione non basta neanche a pagare il riscaldamento se il mio orizzonte è Washington, e il riscaldamento non me lo pagherà Washington. Per venire a temi di vita quotidiana, mi verrebbe da dire quasi.
Beh sì, certo, però è difficile far funzionare questa logica, che diciamo questa logica tu la esponi come un orizzonte virtuale del pensiero di chi sta lì, però è veramente difficile immaginare che delle persone portate a pensare questo poi si affidino a chi li bombarda tutti i giorni, a chi gli propone di realizzare questo futuro tramite la pioggia quotidiana di missili e il sorvolo di droni, eccetera. C'è una cosa su cui bisogna continuare a non dimenticare, che molto prima del cosiddetto abbaio della NATO ai confini della Russia, frase del Papa Bergoglio, molto prima la Russia ha usato la forza nei confronti delle sue regioni. Non ci si può dimenticare le guerre cecene, la prima guerra cecena disastrosa al tempo di Yeltsin, la seconda guerra cecena durissima con la distruzione di Grozny da parte della Russia. E quelle non erano guerre provocate, anche quelle. Io vorrei trovare qualcuno dei miei amici di sinistra che mi spiega in che modo l'Occidente ha provocato la Russia ad aggredire la Cecenia. Noi ci abbiamo dei testimoni. Ora, domani parlerà anche Adriano Sofri, che ha testimoniato di persona, la guerra cecena.
Assolutamente. Un candidato che non posso nominare perché siamo in par condicio, perché stiamo facendo delle cose col bilancino a dir poco, ha parlato di fine della NATO, diciamo così, e della creazione di un'alleanza di natura squisitamente europea. Mm. Come la vedi questa storia?
Ma io la vedo, diciamo, io non sono uno stratega internazionale.
La NATO è una cosa ragionando tra amici, è superata dalla fine della guerra fredda.
Ragionando tra amici, io penso che facciamo una cosa realistica, se Trump vince le elezioni negli Stati Uniti, spero che non succeda, ma potrebbe succedere, l'Europa si troverà di fronte un postulato categorico. Dovrà decidere se vuole o non vuole dotarsi di un sistema di difesa autocentrato. E quello è una cosa che non si può superare semplicemente con le nuvole del desiderio. Quella è una cosa che accadrà se Trump riscopre l'isolazionismo americano. L'Europa dovrà decidere di essere capace di difendersi da sola. Ora,
di difendersi, ma mi verrebbe da dire anche di muovere un'iniziativa diplomatica da sola,
la difesa è strutturata necessariamente sulla capacità diplomatica.
Per esempio, noi sentiamo Kiev che dice: meno male, abbiamo ottenuto il sì dagli alleati per attaccare direttamente in Russia. Lavrov risponde dice: sono pronte misure di deterrenza nucleare. Tutto questo è veramente spaventoso. Ci sembra che mancano i grandi statisti di un tempo capaci di fare veramente la diplomazia in questo momento. Questo è il grande vuoto, probabilmente.
Il grande vuoto, e purtroppo in questo grande vuoto funziona la logica della perfetta totale asimmetria. La Russia, su questa base, può bombardare tutti i giorni con missili e droni il territorio ucraino. Se gli ucraini mettono il naso fuori dal loro confine, questo sarebbe terrorismo. È curiosa questa logica, per cui
molto si mette
come si fa? L'unica maniera per interrompere questa logica, certo, è uno stop della guerra. Ma chi è che gli va a dire a Putin che si deve fermare?
Ecco.
E chi è che è in grado di persuaderlo? In realtà, infatti, la cosa è talmente difficile che anche i commentatori più dialettici pensano poi in realtà che alla fine l'unico soggetto che è in grado di imporre alla Russia un ripensamento è la Cina. E questo naturalmente chiama in causa una capacità di triangolazione diplomatica di cui io non posso nemmeno immaginare l'ABC, cioè ci vorrebbero delle
però possiamo immaginare un definitivo spostamento del baricentro mondiale, cioè l'asse della Terra sarà tutto intorno all'Asia.
Potrà succedere, però di tutte le cose esiste la visione rovescia. Oggi un sacco di amici nostri, miei, di sinistra, gioiscono per la prospettiva dei BRICS, che sono la nuova forza mondiale opposta all'Occidente. Ma questi BRICS, però, c'è quella meraviglia della vita associata che è l'Iran, cioè dove le donne vengono ammazzate se non si mettono il velo sulla faccia. Cioè, quindi intendiamoci,
bisogna aprire gli occhi.
A che cosa diamo credito? Credito a un'alleanza dentro cui fondamentale la presenza della teocrazia, perché qui c'è la teocrazia, e quindi la teocrazia va tenuta a mente, anche perché anche nella Russia, se uno ci pensa un po', diciamo, freddamente, esiste un barlume di teocrazia curiosissima, per cui il patriarca della Chiesa ortodossa russa è un ex agente del KGB.
Ma non solo questo, diciamo così, nelle realtà ortodosse la Chiesa e lo Stato sono osmotiche per definizione, veramente per definizione. In ogni caso lo scenario è tanto impegnativo quanto pericoloso. L'appuntamento è per domani, perché sarà particolarmente interessante.
Ci saranno vari punti di vista.
Lasciami ricordare a chi ci ascolta: al gabinetto VSE, alla sala Strozzi, alla sala Ferri di Palazzo Strozzi, alle 15 di domani, Ferdinando Nelli Feroci, Olena Senighi, Alberto Flores dal Kaiser, Adriano Sofri e Pancio Pardi, con la rappresentante, con la console onoraria di Ucraina a Firenze, parleranno di quale pace per l'Ucraina. Pancio Pardi, grazie per esserci venuto
grazie
a trovare.
Grazie a voi e grazie per il contributo democratico di Controradio.
It's a big job just getting by with 9 kids and a wife. But I've been working, man, dang near all my life, and I'll keep on working. Long as my two hands are fit to use. I'll drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues. I'll keep my nose on the grindstone, work hard every day. I might get a little tired on the weekend. After I draw my pay, I'll go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. I drank a little beer that evening, sang a little bit of these working man blues. Sometime I think about leaving, do a little bumming around. I want to throw my bills out the window, catch a train to another town. I'll go back working. Gotta buy my kids a brand new pair of shoes. I drank a little beer in a tavern, cry a little bit of these working man blues.
Ci salutiamo con un ultimo contributo che riguarda Prospettiva Europa, quale lavoro, quale cittadinanza, Quale futuro per l'Unione, l'iniziativa organizzata dalla FISAC, della CGIL e della Toscana in programma proprio questa mattina, per questo giovedì 30 maggio a Firenze, tra poco alle 10 all'Educatorio Il Fuligno in via Faenza. Ci saranno accademici, politici e sindacalisti a confronto. Su questo Chiara Brilli ha intervistato Paolo Cecchi, che è il segretario generale della FISAC, della CGIL e della Toscana. Con questo contributo ci salutiamo, dopo arriva il giornale radio di Popolare Network e poi Domenico Guarino con la trasmissione dedicata all'Ordine degli Architetti. Restate con noi.
Un appuntamento che vede il mondo della politica, delle istituzioni, della ricerca e del sindacato a confronto. Qual è il contesto che vuol proporre la FISAC CGIL e quali contributi saranno protagonisti di questa mattinata di lavori?
Ma il ragionamento che facciamo è molto semplice. Siamo alla vigilia di un appuntamento elettorale che riteniamo fondamentale, perché ovviamente sarà una delle basi per la Costituzione della nuova architrave politica europea. Papà, come anche il nostro paese, per carità, è dentro una situazione da molti punti di vista molto delicati. Cito i venti di guerra, cito una situazione inflazionistica molto pesante che ha incrementato le disuguaglianze, cito ad esempio la scarsa partecipazione, almeno così finora registrata, dei cittadini alle elezioni di tutti i livelli, compresi quelle continentali. Quindi la necessità e l'appuntamento per riflettere su questioni del genere e soprattutto sugli effetti che questioni come quelle già citate e soprattutto le decisioni che possono venire prese alle istituzioni europee hanno effetti diretti sulla vita di tutti noi.
Le politiche macroeconomiche, i risvolti sull'occupazione ma anche sulla quotidianità nella gestione appunto economica dei cittadini e delle cittadine chiamate al voto in un contesto in cui il sindacato si sta mobilitando dal punto di vista referendario.
Sì, è evidente che insomma la CGIL già da tempo in realtà si è mobilitata per far cambiare di segno innanzitutto le politiche dell'attuale governo nazionale, però si parte da un elemento di base molto semplice e trasparente, e cioè che senza diritti per il lavoro l'Italia, l'Europa non può certo affrontare e soprattutto vincere sfide fondamentali come per esempio la transizione ecologica o la rivoluzione digitale.
Dal punto di vista degli interventi che si succederanno, ci sarà poi una sorta di appello ai candidati, di impegno che la FISAC, ma la CGIL richiama appunto sul fronte politico in vista della tornata europea di giugno?
Ma insomma, riteniamo che partendo insomma dai grandi problemi che interessano il continente ma anche interessano il nostro paese, alcuni elementi di proposta ci possono essere, soprattutto ovviamente se la politica avrà finalmente il coraggio di avere come dire, un elemento e un atteggiamento veramente riformista. E cito ad esempio la necessità, invece di concentrarsi tanto sulle armi, sulla creazione finalmente di un bilancio comune europeo al fine appunto di affrontare le sfide che abbiamo davanti come continente e che tutti insieme possiamo affrontare in maniera piacevole, e soprattutto collegandomi anche alla mobilitazione della CGIL, la necessità che a livello continentale come a livello nazionale finalmente siano come dire, rafforzate in certi casi, in certi paesi garantiti i diritti sindacali, perché senza un lavoro di qualità, come ho già detto, nessuna sfida si può vincere.
Oh, no. come.